Dal Vangelo secondo Matteo.
Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché si dicono e non fanno». Legano infatti i fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore.
Domenica scorsa ho accennato al mistero grande della Chiesa, la cui essenza è il dono dello Spirito Santo ai credenti, è la vita di Cristo risorto che continua ad agire attraverso e in tutti coloro che sono disponibili a riceverlo. Il mistero della Chiesa è una realtà che ha una dimensione sicuramente materiale, ma cui essenza è spirituale. Cristo abita nei nostri cuori. Il Signore ha detto che cerca gli adoratori in spirito. Quando la Samaritana gli ha chiesto dove era necessario adorare, gli ha detto: né su Samaria né a Gerusalemme, ma i veri adoratori adoreranno in spirito e verità. Cristo è venuto nel mondo per liberarci dal male, ma non semplicemente dal male quello più eclatante, non so, gli omicidi, gli adulteri, furti, ma anche dal male più insidioso che abita il nostro cuore e che i primi discepoli di Gesù, soprattutto quelli che hanno cercato di rivivere la sua esperienza del deserto, hanno catalogato in quello che poi la Chiesa ha definito come vizi capitali. Sono delle passioni che abitano il cuore dell'uomo e che lo determinano. E noi da 2000 anni come Chiesa abbiamo cercato di combattere queste passioni e oggi purtroppo ci accorgiamo come siano prepotenti più che mai. Addirittura c'è una pubblicità che associa al gusto le passioni. Oggi c'è una accentuazione, c'è una chiamata, diciamo, alle persone ad assecondare gli istinti più radicati nel nostro cuore. No, tutta la pubblicità su cosa si basa? Su queste suggestioni psicologiche che appellano a queste passioni, questi vizi capitali. Perché vi dico queste cose? Perché il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ci parla proprio di questa prepotenza, di questa forza che domina anche i più buoni intenzionati e forse all'insaputa delle stesse persone che ne sono schiave, come gli scribi e i farisei. Io sono convinto che loro non fossero consapevoli di agire in modo contrario a Dio. Anzi, loro si autointerpretavano come i più zelanti, pronti a allontanare, a condannare tutti coloro che trasgredivano la legge, e sono riusciti persino a condannare Gesù e a farlo morire. Il Signore Gesù in questo insegnamento quindi mette in guardia i suoi discepoli da questo pericolo e nello stesso tempo li aiuta a capire e a distinguere il dinamismo umano naturale che può abitarci da quello che è la parola di Dio, che è ciò che salva. Quindi a distinguere bene queste due realtà. La fede significa credere che Gesù agisce nella storia attraverso la sua parola. Come ci ricorda San Paolo nella seconda lettura, voi l'avete accolta non come parola di uomini, ma come parola di Dio che opera in voi credenti. Quindi quello che noi dobbiamo cercare tutti i giorni della nostra vita non è di seguire qualche teologo, qualche predicatore, qualche persona che parla bene, che ci affascina, ci seduce, ci dice delle cose stupende e poi noi rimaniamo quello che siamo. O lo stesso anche predicatore, lo stesso teologo rimane semplicemente poi un povero peccatore, anche lui. Noi siamo chiamati a comprendere che quello che è importante è accogliere la parola di Dio. Ciò che salva è la parola di Dio. La parola di Dio letta, accolta, cercata, ma soprattutto la parola di Dio celebrata. Celebrata non solo nell'Eucarestia, io l'ho già detto anche domenica scorsa, perché questo è un punto fondamentale. La parola di Dio celebrata nel confessionale. Qui abbiamo 8 confessionali, ma la confessione è tanto importante quanto l'Eucarestia. Si alimentano a vicenda, si sostengono a vicenda, a patto appunto che sia celebrata come occasione di incontro salvifico con il Signore e sia vissuta anche come momento di verità, di ricerca della verità. Perché ad esempio ci sono tante persone che vengono a confessarsi e nemmeno vogliono ascoltare quello che dice il sacerdote. Il Signore, carissimi, è venuto nel mondo per salvarci da tutte quelle insidie che seducono l'uomo. Pensate a questi personaggi, a volte io dico, ma magari sono anch'io così e non me ne rendo conto. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri, allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi, dei saluti delle piazze, sentirsi chiamare rabbì, padre. Vedete, queste cose, secondo voi, esistono anche oggi o sono scomparse? Sono categorie dell'umano esistere che riguardano evidentemente in primis in questo contesto i sacerdoti, ma riguardano anche tutti i credenti, tutti i cristiani impegnati, no? A me non interessa in questo momento parlare dei sacerdoti, perché questa è un'analisi che dobbiamo fare noi da soli, nel chiuso della nostra stanza, nel confessionale. Oggi siamo invece qui in chiesa a celebrare insieme la parola di Dio e dobbiamo cercare di lasciarci aiutare da questa parola di Dio che ci invita a distinguere bene quello che è umano da quello che è divino e cercare di capire che l'essere credente, entrare nella via della salvezza, significa accogliere e vivere la parola di Dio. Così come ha fatto San Paolo, come ci ricorda nella seconda lettura, siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre che ha cura dei propri figli. Così affezionati a voi avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita. Io quando leggo queste parole sento che le mie gambe mi tremano. Sento di non essere così come San Paolo che darebbe la vita per i fedeli. Così come quando medito sulla vita di San Domenico, ma questo è da quando ero novizio che lo faccio, di San Domenico si dice il giorno lo dedicava agli uomini e la notte a Dio. Di notte vegliava per i peccatori. I santi della Chiesa tutti hanno vissuto la loro esperienza sacerdotale e religiosa come un dono di sé agli altri. si sono salvati loro e sono stati occasione di salvezza per gli altri. Ma gli altri si sono salvati nella misura in cui hanno a loro volta accolto e vissuto la parola di Dio. Oggi sono entrato in chiesa e ho trovato questa piccola statua di San Martino de Porre, un nostro fratello domenicano religioso, fratello cooperatore, e qui abbiamo una comunità peruviana che si è voluta raccogliere per celebrare questo loro santo, grande santo del Sud America, patrono anche degli infermieri, dei barbieri, una grande persona che ha donato la parola di Dio senza celebrare l'Eucarestia, senza confessare. L'ha donata perché l'ha vissuta. E oggi noi qui a Milano lo ricordiamo attraverso un gruppo che fa memoria e che prega e che chiede ancora l'intercessione di questo santo. Pensate quanti suoi confratelli del tempo non sono stati così significativi come è stato lui. Lui ha creduto alla parola e alla potenza della parola di Dio al 100%. Ha lasciato che la parola di Dio lo trasformasse, lo abitasse. E così dovremmo essere noi. Qual è il senso della nostra fede? Se non accogliere continuamente la potenza liberante della parola di Dio. È solo la parola di Dio che può farci vedere se noi siamo ipocriti, se siamo farisei, se siamo doppi, se cerchiamo i primi posti, se cerchiamo la vanagloria, perché i primi posti è la vanagloria, ma a me non sembra che la vanagloria sia una passione che riguarda solamente le persone che hanno un ruolo, no? La vanagloria riguarda tutti, tutta la moda su cosa è fondata, se non sulla vanagloria. Tutta la nostra società dei consumi su che cosa è fondata, se non sulla vanagloria. Eppure nessuno di noi ci pensa, ci fa caso, si preoccupa. Ecco, è solo la parola di Dio che può darci il coraggio di liberarci da tutto ciò che ci rende in qualche modo schiavi e in balia di queste forze che poi diventano anche forze economiche, sociopolitiche, no? Quando noi leggiamo gli articoli sui giornali degli scandali, poi scava, scava, siamo tutti in balia di queste forze, di questi vizi capitali di cui nessuno forse parla perché oggi non è forse di moda parlare di queste cose, perché ci siamo lasciati alle spalle forse un mondo dove c'era stata un'esagerazione sul moralismo. Certo, la fede non è un moralismo, la fede è un'esperienza salvifica, però ci deve liberare da quei mali che ci impediscono di vivere una vera e autentica esperienza umana di comunione con Dio e con i fratelli. Allora chiediamo anche oggi nella nostra preghiera al Signore che invii su di noi il suo Spirito, che ci faccia veramente vedere come siamo davanti a Lui realmente, e chiediamo anche l'intercessione a San Martino de Porres perché ci dia l'umiltà che ha abitato la sua vita.